Coppa Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli.
L'invasione ordinata da Vladimir Putin dell'Ucraina raggiunge il triste traguardo dei 1000 giorni. Accade martedì, oggi, con Alessandro Schirano come sempre in assistenza e con Carlo Salvatore oggi in regia, abbiamo deciso di dedicare questa puntata a questi 1000 giorni. Naturalmente non vogliamo fare un percorso storico, ma vi raccontiamo, partendo da questo numero impressionante, una tragedia che è sicuramente dell'Ucraina, dell'Europa, del mondo intero. L'Europa ha evitato per troppo tempo di farsi carico del peso della propria sicurezza e deve continuare a rafforzare la propria difesa. Così, in settimana, il presidente francese Emmanuel Macron, che a Parigi ha ricevuto il segretario generale della NATO Mark Rutte. Il dispiegamento delle truppe nordcoreane accanto a quella di Mosca, ha detto Macron, costituisce una grave escalation nel conflitto in Ucraina, sottolineando che il sostegno a questo paese attaccato dalla Russia resta una priorità assoluta. Sarà vero? Una dichiarazione, quella di Macron, che appare stonata con il contesto, con questa fase in cui l'effetto Donald Trump spinge a mettere da parte quanto accade da quasi 1000 giorni in Europa orientale, dove gli attacchi sono quotidiani come i morti, e anzi l'esito del voto alla Casa Bianca ha nuovamente dato ossigeno all'offensiva di Mosca. A volte chi segue questi temi ha proprio l'impressione che l'opinione pubblica abbia perso interesse, o magari ritiene che l'abitudine al conflitto sia condivisa anche da chi lo subisce. A Kharkiv, la capitale dell'est ucraino, ne ho parlato con la dottoressa Mariana Bukhaevska, che è pediatra, psicologa, fa parte della rete di sostegno psicologico che si chiama Golosiditei, letteralmente la voce dei bambini, Voices of Children, la potete trovare e googolare sulla rete. Bukhaevska è la responsabile di uno studio che si trova non lontano dal centro di Kharkiv, una città che nel solo mese di ottobre, lo scorso mese di ottobre, ha subito bombardamenti su 380 edifici cittadini. Ci sono stati numerosi morti, ovviamente, e feriti, ma in un quadro che è una costante e spaventosa presenza dell'aggressione militare attraverso le bombe plananti e i missili scagliati dai russi appunto contro la città. Siamo andati a trovarla, abbiamo visto il suo team al lavoro, ci ha raccontato cosa fa e cosa teme per il futuro.
Il nostro lavoro ha a che fare con la gestione del trauma provocato dalla guerra. Lavoro soprattutto con persone in condizione di stress profondo. Qui a Kharkiv viviamo una situazione di costante pericolo, grave pericolo, una condizione che è generata dai bombardamenti e che arriva fino al centro stesso della nostra città. È una situazione diffusa che colpisce tutti quanti. Per questo molti hanno deciso per tanto tempo che il mio problema in fondo non è poi così importante. Tengono tutto dentro e poi non ce la fanno più e devono chiedere aiuto. Per questo anche in questo periodo ci sono tante persone che visitano il nostro centro. Vengono qui nonostante il pericolo che corrono quando attraversano la città. Sanno che corrono un rischio aggiuntivo per chiedere aiuto. Per fortuna noi abbiamo la fermata della metropolitana molto vicina. Questo stress grave è il risultato delle esplosioni. Sono ripetute e colpiscono in maniera diversa tutti i quartieri della città. Dalla scorsa primavera le sentiamo di nuovo più volte al giorno, giorno dopo giorno. Il nostro lavoro principale di medici consiste nel cercare di stabilizzare l'umore dei nostri concittadini. Facciamo lavori di gruppo, incontri individuali, e mentre lo facciamo, le nostre finestre vibrano per le esplosioni e noi dobbiamo provare a conviverci. In questa sede lavoriamo con i bambini, ma non possiamo certo lavorare con i bambini ed evitare i loro genitori. Soprattutto quando ci occupiamo dei piccoli, dobbiamo partire dai genitori. Soprattutto nelle prime visite è importante coinvolgere i genitori, anche per capire la loro valutazione sui problemi dei loro figli, e solo dopo Lavoriamo con i bambini, confrontando visioni e paure, cercando in primo luogo di migliorare la comunicazione all'interno della famiglia e così via.
Improve communication in family, so it's complex work, I think.
Ma a che tipo di situazione si riferisce, dottoressa Bukhayevska, quando dice che lavorate sul trauma?
I have now in work one woman whose husband was killed, yeah.
Adesso ho appena finito di incontrare una donna il cui marito è stato ucciso da un'esplosione vicino a casa. Era uscito a fare la spesa, per capirci. Non è un militare, era solo un normale cittadino ucciso a pochi passi da qui da un'esplosione. Questo è un esempio. Un altro sono i bambini con uno stress eccessivo che quindi non riescono a dormire e nemmeno a mangiare normalmente. Abbiamo molti adolescenti con grossi problemi con la loro condizione, perché gli adolescenti sono già stressati per natura e lo stress aggiuntivo è molto difficile da sopportare e da gestire. Hanno problemi con le loro emozioni, non riescono a gestirle e alcuni di loro si fanno del male, si tagliano, si feriscono, hanno pensieri di morte. Alcuni tra loro soffrono di depressione e non capiscono per quale ragione valga la pena vivere. Ma la cosa bella è che allo stesso tempo l'essere umano è straordinariamente flessibile e fondamentalmente desidera vivere. Lo vogliamo tutti e quindi chiudiamo gli occhi su alcune parti di tutti questi pericoli che affrontiamo. Lo facciamo per proteggerci, perché se avessimo la stessa mentalità che avevamo prima della guerra, sarebbe semplicemente impossibile vivere in queste condizioni. Vale anche per me. Ricordo me stessa durante i primi 10 giorni di guerra, quando andare avanti sembrava francamente impossibile. E quindi ci chiediamo, cosa possiamo fare? Per gli adulti la risposta è il lavoro e le responsabilità che abbiamo come genitori. Facciamo quello che dobbiamo fare e andiamo avanti. Ed è questo quello che cerchiamo di insegnare alle persone che vengono da noi. La nostra vita è a pezzi. Stiamo vivendo una situazione terribile, ma dobbiamo continuare a resistere e aspettare ancora che arrivi un momento migliore. Perché è stata comunque una nostra scelta continuare a vivere qui.
Because it was our choice to continue to live here.
E a lei, dottoressa, cosa invece la spaventa di più, intendo come medico, ma anche come madre di 2 figlie in questa situazione?
When I look at children,
quando osservo gli adolescenti che non vanno a scuola, che sono isolati in rete, ho davvero paura che non siano più in grado di comunicare tra loro. Penso che questo sia il problema principale e che dovremo affrontarlo per molto tempo. Dobbiamo lavorare con loro per provare a riparare questa parte di loro. Siamo esseri sociali. Gli esseri umani sono unità sociali. E non possiamo assolutamente vivere da soli.
We can't live alone at all.
E perché la guerra in particolare genera proprio negli adolescenti una solitudine interiore così profonda, così pesante?
Perché non è in nessun modo un fatto naturale, perché è il prodotto di altre persone e quindi distrugge in profondità la fiducia negli altri. È un lavoro enorme cercare di ridare fiducia a chi l'ha persa, e soprattutto ai giovani. Guardiamo al nostro presente come ai vetri rotti della nostra città e non abbiamo gli strumenti per ripararli. Questa è la fiducia. È molto difficile riparare un vetro una volta che è stato rotto.
So it's difficult to trust when it was broken once.
L'implicazione di questa tragedia su un'intera generazione è uno dei grandi interrogativi per il futuro dell'Ucraina, ma non solo, forse. In ogni caso, questa era la dottoressa Marianna Bukhayevska. Per approfondire, se volete, attraverso il sito, conviene googolare Voices of Children, quindi le voci dei bambini, che è una ONG ucraina attiva in diverse aree del paese, ma che chiaramente svolge un ruolo particolarmente sensibile lungo le molte zone sottoposte ad attacchi regolari. E adesso invece abbiamo gli aggiornamenti per chi è in viaggio, poi torniamo a parlare di Ucraina, questo l'abbiamo detto, una puntata dedicata di fatto in occasione di questi 1000 giorni dall'invasione, ma lo facciamo da una prospettiva italiana. A tra poco.
Europa, Europa.
Victory of Ukraine is a priority for us all. The situation on the battlefield is very difficult. And that is why we must keep on working every day, for as long as it takes.
For as long as it takes, per tutto il tempo che serve, insomma, dice Kaya Kallas, lo fa durante le audizioni della Commissione europea di questa settimana. Kaya Kallas, candidata ad assumere la carica di alto rappresentante dell'Unione europea, questo nel corso dell'audizione. Ora, che Kaya Kallas, con la sua storia personale, con il suo ruolo, la sua provenienza estone, non abbia dubbi in questa direzione, ne siamo convinti, ma come abbiamo già anticipato, le posizioni in Europa sono molto diverse. Allora, prendiamo un altro esempio, un altro spunto. Kaya Kallas risponde, tra l'altro, all'eurodeputato italiano Vannacci, che le chiede durante l'audizione come intende lavorare per porre fine alla guerra.
How to end the war? The war will end when Russia realizes it made a mistake, like it did in Afghanistan when it withdrew the troops because it realized it can't win.
La guerra, risponde la Kallas, finirà quando la Russia si renderà conto di aver fatto un errore, come fece già in Afghanistan, quando insomma ritirerà le truppe, essendosi dunque resa conto di non poter vincere in Ucraina. Se sosteniamo l'Ucraina con determinazione, la Russia si renderà conto di aver fatto un errore e di non poter vincere questa guerra. Da qui direi ripartiamo, lo facciamo con Yarina Grusha, che è professoressa universitaria di lingua e cultura ucraina, che è giornalista e scrittrice. Buongiorno intanto Yarina, grazie di essere con noi.
Buongiorno.
E da qui ripartiamo prendendo proprio spunto dalle parole di Kaya Kallas. Intanto c'è molta paura, in che maniera l'elezione di Donald Trump si è riverberata sulla società ucraina?
Io direi che la società ucraina negli ultimi mesi è diventata molto stanca per le politiche dell'amministrazione di Biden. Il mancato permesso di colpire con le armi a lungo raggio le basi militari russe nel territorio russo, i ritardi degli aiuti militari hanno, diciamo, inflitto molto sul consenso verso l'amministrazione di Biden. Non dico che gli ucraini vedono l'amministrazione di Trump futura come una salvezza o cosa, ma con Trump la partita rimane ancora aperta. Se con Biden l'esito era chiaro, il sostegno forse sempre un po' debole, con Trump non si sa niente, quindi nessuno può fare le previsioni, può andare bene, può andare anche male, ma vediamo che l'amministrazione di Zelensky si è subito messa in contatto con Trump e ha cominciato a lavorare. Sono usciti anche bellissimi articoli come The Economist che raccontavano perché l'amministrazione di Zelensky potrebbe anche aprirsi verso l'amministrazione.
Trarre un vantaggio.
Un vantaggio, e abbiamo visto che comunque con le ultime nomine che ha fatto queste due figure molto importanti per la politica estera americana, Rubio e Waltz, non sono le figure tra i peggiori, diciamo, e quindi anche questo un po' ha acceso quella speranza che serve agli ucraini, quindi la partita rimane aperta.
Che serve ad andare avanti. Allora, 1000 giorni di guerra, cade martedì, dunque tra 2 giorni, il 19, in che maniera 1000 giorni di guerra, che lo ricordo sempre, sono 1000 giorni dall'invasione da parte della Russia di un paese sovrano. Ecco Yarina, in che maniera cambia anche il dibattito pubblico sulle concessioni territoriali? Insomma, noi ne abbiamo parlato tante volte, come sai seguo l'Ucraina non dalla guerra, da prima, insomma, quello che prima era semplicemente una bestemmia è diventato pian piano un tema di dibattito.
Ovviamente abbiamo visto gli ultimi sondaggi che risalgono a giugno, che sale la percentuale degli ucraini che possono anche discutere, diciamo, delle concessioni territoriali, ma questa guerra che ha fatto Putin a partire dal 2014 non è una guerra sui territori, è una guerra sull'influenza su Kiev, sull'influenza totale sull'Ucraina. Ovviamente a parlare e a far crescere questa percentuale tra gli ucraini è la stanchezza di guerra, ovviamente, e vedere vediamo quanto è stato difficile questo autunno, per esempio nella capitale ucraina, a partire da fine agosto ogni giorno c'è stato un bombardamento, ogni notte c'è stato un bombardamento sia di missili che anche dei droni iraniani, quindi è la stanchezza che parla e diciamo che questa è la strategia di Putin per arrivare a qualche consenso.
Yarina Gruscia, tra appunto dicevo anche scrittrice, hai viaggiato con un gruppo di scrittori di Pen Ucraina, lo hai fatto per l'ennesima volta attraverso il paese, che impressione riporti dall'ennesimo viaggio nel tuo paese?
È stato un viaggio bellissimo insieme a Pen Ukraine, siamo stati in 12 piccole e grandi città della regione di Poltava e la cosa che mi ha colpito di più è quanto c'è bisogno di andare in questi posti, di incontrare la gente, perché la popolazione anche nei paesi più remoti ha bisogno degli spazi per condividere le loro idee, per condividere la loro esperienza, perché questi incontri è una specie di terapia tutti insieme ed anche si sentono che non vengono lasciati in parte, perché comunque stiamo parlando sì delle città più piccole rispetto alle delle città e cittadine più piccole rispetto alle grandi città.
Ecco, la cultura è emersa sempre di più come uno dei fattori di resistenza, anche perché fin dal discorso iniziale che ha lanciato l'invasione Vladimir Putin è stato molto esplicito in questo senso: bisogna cancellare qualcosa che non c'è, l'Ucraina non esiste, insomma, forse ricorderete, ne abbiamo parlato tante volte qui. Quindi la cultura è una parte di questa esigenza. In queste giornate, nei prossimi giorni a Milano, sei al lavoro assieme a molte altre persone con un'iniziativa che si chiama Colori Spenti. Ci racconti di cosa si tratta?
È una mostra di arte ucraina che inauguriamo il 18 novembre e sarà aperta fino al 28 di novembre presso Centro Brera a Milano, e si tratta di tre artiste ucraine che portiamo qua in Italia per la prima volta. Sono Polina Raiko, Lyubov Panchenko e Zhanna Kadyrova, e le opere di Lyubov Panchenko sono state tutte censurate nel periodo sovietico e Lyubov Panchenko ha avuto soltanto le sue mostre personali solo con l'arrivo dell'indipendenza dell'Ucraina. Lyubov Panchenko è un'artista che non ha sopravvissuto all'occupazione di Bucha, una signora anziana di 84 anni rimasta a casa e portata allo sfinimento per la fame. Invece altra artista è Polina Raiko. Polina Raiko è deceduta nel 2012, un'artista di arte naiva, autodidatta, che ha dipinto le pareti, i soffitti di casa sua, e casa sua è diventata la sua unica opera. Ma questa casa purtroppo è rimasta completamente distrutta dall'inondazione provocata dall'esplosione alla diga di Kakhovka a giugno del 2023 e tutti gli affreschi sono andati persi. Non riusciamo nemmeno a stimare se c'è qualcosa da salvare, perché questo paesino piccolo di Oleshki nella regione di Kherson è tuttora occupato dai russi. La terza artista invece, Zhanna Kadyrova, è un'artista contemporanea spesso presente anche alla Biennale di Venezia e con i suoi progetti di video art cerca di attirare sempre più attenzione verso l'invasione russa all'Ucraina. E in questo, nell'ambito di questo progetto, vogliamo parlare di arte ucraina che sembra che sia stata messa in pausa. Infatti i colori sono spenti perché con l'invasione ovviamente l'arte cerca di rispondere, ma la risposta è sempre sarà quella incentrata sulla guerra, diciamo, sul riflettere il presente ucraino, ed è comunque deviare il corso naturale dell'arte ucraina. E voglio dire anche che preparando questa mostra con un gruppo di Kiev è stato abbastanza difficile, visto gli attacchi continui sulle città ucraine, e avendo a Kiev tutto il gruppo è stato veramente difficile a gestirla, ma ce l'abbiamo fatta e vi invito tutti a venire e a conoscere l'arte ucraina.
Ci sono anche dei punti di approfondimento molto specifici, se non ricordo male. Uno è il 20, a cominciare dal 20.
Sì, il 20 novembre parleremo dei danni dell'imperialismo russo, dell'invasione russa, danni ecologici e culturali, e il 26 invece parliamo proprio di arte ucraina e cercheremo di far conoscere un po' con gli esperti anche italiani l'arte ucraina. Ucraina.
Ora, in Occidente siamo abbastanza soliti a dire adesso un po' la speranza è crollata. Può essere, ma sicuramente c'è anche una forza che continua a emergere, che rimane impressionante visto le circostanze. Da una parte ti chiedo se è davvero ancora così e da dove attinge questa forza?
La forza attinge nella nostra storia, nelle nostre tradizioni, infatti, che potete anche proprio scoprire in questa mostra. E per me e per tanti altri ucraini, dalla mia esperienza di quest'estate, la parola chiave per vivere adesso è reinventarsi. Quindi non si è adattati alla guerra, diciamo, perché non si può adattarsi a una cosa del genere, ma reinventarsi e comunque andare avanti, resistere nonostante tutto, trovare i modi per continuare a lavorare, per continuare a raccontare l'invasione russa, per collaborare con le istituzioni europee e reinventarsi. E questa forza degli ucraini è una forza che contagia anche l'Europa e speriamo anche l'America.
Grazie Irina Gruscia, vi ricordo allora 18-29 di novembre questa mostra, che è anche una serie di appuntamenti. Googleate Colori Spenti, la zona è l'isola di Milano all'interno di uno spazio, diciamo, molto ben occupato dalla cultura e degli appuntamenti, non in particolare dalle occupazioni. Trovate dunque l'occasione anche per rinnovare e aggiornare magari il racconto, mentre, diciamolo, l'attenzione in qualche modo di alcuni si spegne intorno a questa tragedia di portata europea. Con questo direi che abbiamo detto tutto per questa puntata, che abbiamo voluto di fatto dedicare ai 1000 giorni dall'invasione russa dell'Ucraina. Io ringrazio Carlo Salvatore in regia, ringrazio naturalmente Irina Gruscia per il suo racconto, così come la dottoressa Bukhayevska che ci ha raccontato il lavoro che fa a Kharkiv. Direi che è tutto e vi lascio a GR24 come di consueto. Alla prossima settimana.